E la nostra Sunday Girl di questa domenica è addirittura la presidente di Confindustria Asso Immobiliare, che accanto all'attività professionale svolge anche un'attività di accademia e di ricerca, perché il settore immobiliare è donna, sempre di più ci sono donne che lavorano nel settore a tanti livelli, e poi le donne hanno la passione del mattone, o ce l'avrebbero se potessero avvicinarsi all'acquisto o all'affitto di una casa. Allora, buona domenica Silvia Maria Rovere.
Buona domenica a te Maria e a tutti gli ascoltatori.
Intanto guardiamo, come dire, ad ampio spettro la situazione. Dopo 2 anni di pandemia è più facile o più difficile comprare o affittare casa per chi non ha proprio grandissimi mezzi, magari per chi, come la giovane donna di cui parlavo in inizio di trasmissione, vorrebbe affittare una casa ma si sente dire mi dispiace, lei non ha un contratto a tempo indeterminato, non glielo affitto.
Allora, c'è sicuramente un problema di accesso sia all'acquisto che alla locazione per chiunque abbia delle situazioni lavorative precarie, perché noi sappiamo che è richiesta una certa garanzia di poter far fronte nel primo caso alle obbligazioni del mutuo, nel secondo caso ovviamente al canone di locazione, e spesso questa garanzia è associata appunto all'avere un lavoro a tempo indeterminato, per cui per chi non è in questa situazione sappiamo quanto soprattutto tra i giovani ci sia un fenomeno di elevata precarietà del lavoro, quando addirittura di mancanza di una professione, e quindi questo condiziona certamente l'accesso, come giustamente sottolineavi, non solo al mutuo come era un tempo, ma anche alla possibilità di prendere in locazione un canone. Bisogna magari ricorrere alle garanzie di altri membri della famiglia, ecco.
E questo è un problema. Però sentiamo sempre parlare di agevolazioni, per esempio l'agevolazione che sarebbe che consentirebbe ai giovani di acquistare un appartamento. Questo sta muovendo qualcosa nel settore immobiliare?
Ma allora, sicuramente le agevolazioni, mi riferisco in particolare a quelle per le giovani coppie, sull'accesso ai mutui possono essere utili, così come in generale anche tutti i bonus edilizi che possono aiutare chi decide per esempio di investire su una casa da ristrutturare a ridurre l'impatto economico e finanziario di questa operazione. Occorre però dire che non sempre la locazione è una scelta obbligata, come era in passato, dalla impossibilità di accedere all'acquisto e al mutuo. Oggi soprattutto la nuova generazione spesso sceglie la situazione in locazione pur avendo magari la possibilità di accedere al mutuo, perché l'investimento nella casa, che un tempo era visto come bene rifugio, come un porto sicuro, come una garanzia anche da tramandare magari ai propri figli, oggi per molte giovani coppie che magari hanno una propensione alla mobilità per ragioni di lavoro più elevata di quella dei nostri genitori, può anche essere visto come un investimento illiquido che poi può portare una serie di problemi, no? Quindi occorre distinguere tra quella che è la situazione di chi vorrebbe accedere all'acquisto ma non è in condizioni di poterselo permettere, chi invece sceglie sempre di più, e questo anche in famiglie o persone che hanno un reddito medio elevato, e lo fa per una questione di flessibilità, ecco, di flessibilità nell'utilizzo della casa. Un po', se vogliamo, come un altro status symbol che è stato per molti di noi quando eravamo giovani, che era l'acquisto dell'automobile, chiaramente un bene di valore inferiore, però era visto come qualcosa a cui quasi rinunciabile. Oggi molti giovani scelgono di non comprare l'auto, di utilizzarla in car sharing o comunque con delle modalità di affitto a lungo termine, proprio perché la tendenza delle nuove generazioni è di andare più su un'idea di servizio che di proprietà dei beni durevoli. e vale anche per la casa.
E vale anche per la casa. Io però ricordo con grande nostalgia la 500 blu con tettino che si apriva e si chiudeva, che è stato il mio primo investimento con alcuni stipendi da stagista quando ho cominciato a fare questo lavoro al secolo XIX di Genova. E invece torniamo sempre al problema casa, che è un problema anche di indipendenza economica, perché tanti vivono con le famiglie a 28 anni, a 30 anni, perché un affitto costa e non si parla nemmeno di poter comprare un appartamento. Gli interventi che riguardano le costruzioni e il mercato immobiliare dovrebbero avere un rilievo importante nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Che cosa cambierà?
Ma allora, questo è un ottimo punto, perché prima ancora di rispondere alla domanda bisogna capire dove siamo noi rispetto agli altri paesi europei. Il motivo per cui per molti è difficile anche accedere a una casa in affitto è dato dal fatto che l'offerta è assolutamente inadeguata da tanti punti di vista, sia come quantità che come qualità, e anche quindi poi come prezzo, il canone di affitto che le famiglie devono pagare, a motivo di sicuramente una strutturale propensione delle famiglie a possedere la prima casa. Quindi storicamente in Italia c'è sempre stata meno offerta di case in locazione perché non erano particolarmente appetibili. Però adesso, come dicevo, questo sta cambiando e rispetto quindi alla necessità che si è creata c'è un'offerta insufficiente. Questa è una ragione strutturale che dipende anche da com'è il mercato della casa in Italia. E mi spiego, in Germania, che da sempre ha una grande invece propensione a utilizzare la casa in locazione, c'è una grandissima disponibilità di abitazioni, tra l'altro abitazioni con delle caratteristiche anche molto interessanti dal punto di vista del risparmio energetico, quindi abitazioni che oltre a essere più accessibili in termini di affitto lo sono anche in termini di costi complessivi, perché poi oltre ovviamente al canone di locazione dobbiamo tutti noi sostenere il costo della bolletta, e sappiamo quanto questo era già un problema ma lo è diventato ancora di più.
Ancora di più adesso,
perché,
certo.
Ma perché? Esatto, ma perché c'è questa grande disponibilità? Perché in altri paesi, ho citato la Germania, ma vale per l'Olanda, vale per la Gran Bretagna, c'è un mercato di abitazioni offerte in locazione da parte di grandi investitori istituzionali, e questo fa sì che ci sia un'offerta molto più ampia e quindi anche comparato al costo della vita italiano, molto conveniente. Oltretutto queste proprietà, diciamo così, professionali, quindi non il privato che affitta al privato, ma la compagnia assicurativa, il fondo pensione che compra delle abitazioni per affittarle, ha ovviamente la capacità, sia in termini di mezzi che di competenze, di mantenere queste proprietà ad un livello di manutenzione e anche aggiornarle in maniera costante. E questo fa sì che, ripeto, proprio in questo momento dove il tema della bolletta è un tema molto pesante per chi già soffre di povertà abitativa, quindi di scarsi mezzi per poter pagare l'affitto, con il caro bollette sappiamo cosa è successo. Tutto questo fa sì che in Italia, sia nelle case di proprietà che nelle case in affitto, noi abbiamo globalmente circa un 60% in più di abitazioni in classe FG. Allora, noi consideriamo, per dare un numero che sia comprensibile a chi ci ascolta, che una classe G rispetto a una classe A ha un costo della bolletta energetica per i consumi, il riscaldamento, il condizionamento di 8 volte.
8
volte, quindi è un numero importantissimo. Quindi c'è anche questo tema da affrontare, e certamente il PNRR dovrebbe essere un'occasione per utilizzare questi fondi in un'ottica oltretutto di raggiungimento degli obiettivi 2030, perché noi sappiamo che nel 2030 la direttiva europea già emanata sulla performance dei building, quindi sulla performance energetica degli immobili, imporrà il miglioramento delle classi energetiche FG fino al D. Questo cosa significa? Che o noi fin da adesso facciamo gli investimenti e alimentiamo, diciamo, anche un'offerta da parte appunto di grandi istituzioni di case in classe A che possono
oppure
sostituire.
non avremo i soldi per aggiornare, esatto, i nostri appartamenti, almeno non tutti, ecco, perché costerà, esatto, un sacco di soldi aggiornare.
Esatto, perché se oggi usando la leva, diciamo, del denaro pubblico, ma incentivando i privati, soprattutto i funzionali che non hanno bisogno del 110%, basta molto bene per incentivare un investimento istituzionale. Quindi oggi, se si partisse per tempo, si potrebbe attuare proprio un grandissimo programma nazionale di sostituzione edilizia, quindi questi immobili fatiscenti delle periferie che non hanno solo un problema energetico impiantistico, ma anche un problema ormai strutturale, no? E quindi vanno demolite e ricostruite. Queste non sono operazioni che possono essere ovviamente messe sulle spalle del condominio, dei privati cittadini. Quindi per riuscire a fare questo, intendo il 2030, bisognerebbe partire oggi e un po' alla volta occuparsi di queste periferie
e ricordarlo.
Ecco, esatto. E con sì, programmi che operano in partnership pubblico-privata, in modo che siano anche sostenibili per il bilancio dello Stato, perché l'operazione, certo, 110%, ecco, non è un'operazione che può essere sostenuta a lungo dal bilancio dello Stato.
Grazie alla Presidente di Confindustria su Immobiliare, Silvia Maria Rovere, che è stata con noi questa domenica, e vabbè, vedremo se i nostri giovani e le nostre giovani potranno accedere a degli affitti senza sentirsi dire, proprio come è successo alla ragazza che citavo prima, mi dispiace, no, niente affitto perché non ha un contratto a tempo indeterminato. Buona domenica, Presidente Rovere.
Buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori.